State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Medio Oriente, sono tanti i temi che verranno discussi in questi giorni con non soltanto l'incontro tra l'inviato speciale di Donald Trump, Witkoff, con Netanyahu, ma anche con la presenza dello stesso Trump a Riyadh, quindi tra le altre cose si parlerà di conflitto russo-ucraino, ma anche di Israele e Hamas che ha liberato un altro ostaggio nelle ultime ore, l'ostaggio cosiddetto americano. Ne parleremo insieme al giornalista del Manifesto in collegamento da Gerusalemme, con noi Michele Giorgio. Michele, buonasera.
Buongiorno a voi.
Partiamo quindi, Michele, dal rilascio di Aidan Alexander. Ecco, se vuoi raccontarci chi è questo ragazzo 21enne che è stato appena liberato e come dobbiamo leggere questa iniziativa di Hamas proprio in questi giorni.
Ma si tratta, appunto, come avete detto dallo studio, di un giovane di 21 anni che faceva il militare in Israele perché ha la doppia cittadinanza, quella statunitense e quella israeliana, quindi come cittadino israeliano prestava servizio, e il 7 ottobre 2023, quando fu sequestrato, rapito dagli uomini di Hamas, non era neanche in servizio, era nei pressi di Gaza e venne catturato insieme ad altri militari, così come anche diverse soldatesse, che però sono state tutte liberate. Ed Aidan Alexander è il primo soldato maschio vivo che viene liberato da Hamas dal 7 ottobre del 2023, perché le liberazioni di ostaggi che ci sono state nei mesi passati hanno portato al rilascio di soldatesse oppure di civili, ma mai di soldati ancora vivi di Israele, che per Hamas sono ovviamente gli ostaggi più importanti, perché immagina che il governo israeliano, le autorità israeliane dovranno entrare nell'idea di scambiarli con un numero molto elevato di prigionieri politici palestinesi, tra cui anche personaggi di spicco. In questo caso questo giovane soldato è stato liberato perché cittadino statunitense oltre che israeliano, appunto pare che venisse chiamato, identificato nella prigionia a Gaza come l'americano, appunto, soprattutto nelle ultime settimane, perché più volte l'amministrazione Trump ha chiesto la sua scarcerazione, così come chiede quella di altri ostaggi, ma è chiaro che Hamas ha voluto compiere un gesto conciliante nei confronti del presidente americano, perché in pratica ha capito anche che l'amministrazione Trump, al di là di quella che è la sua alleanza strettissima con Israele, però non sempre condivide le evidentemente idee, le soluzioni, i disegni del premier israeliano Netanyahu. Tant'è vero che girano voci abbastanza insistenti in queste ultime ore di dissensi, di contrasti tra l'amministrazione Trump e il premier israeliano, che è fermamente convinto che si debba andare avanti con la guerra, che il conflitto non potrà terminare prima della distruzione di Hamas. In pratica non ha rinunciato a nessuna delle sue idee, quelle che ha enunciato dopo il 7 ottobre del 2023. Oramai siamo ci avviamo verso il secondo anno, conclusione del secondo anno di guerra, ma Netanyahu continua a ripetere questo e quindi a voler portare avanti i suoi obiettivi. Anche questa amministrazione americana non condivide tutte queste soluzioni, anche perché poi intralciano quelli che sono i disegni di Trump in Medio Oriente, che riguardano anche altri paesi, come appunto sarà dimostrato da questa sua missione nella regione.
Ne parleremo tra poco. Volevo farti commentare un'altra voce che si sta rincorrendo tra fonti palestinesi, così cita Rai News, secondo cui Hamas proporrà di operare esclusivamente come organizzazione politica con il suo arsenale di armi posto sotto la stretta supervisione egiziana. Ecco, si possono unire questi eventi, ovvero il rilascio dell'ostaggio americano senza la consueta spettacolarizzazione dell'evento da parte di Hamas, e queste voci di un disarmo da parte dell'organizzazione palestinese. È credibile secondo te questa versione?
Sì. Per me no, io credo che Hamas non rinuncerà ad essere anche un'organizzazione armata, a meno che non sopraggiungano altre idee, come potrebbe essere il suo riconoscimento da parte dell'Occidente e da parte degli Stati Uniti. Hamas sicuramente è un'organizzazione anche politica, non solo militare, ma allo stesso tempo come dire, pensa sia a mantenere le armi, ma anche a portare avanti quello che è il suo disegno di essere il rappresentante quasi unico o comunque maggioritario, più forte e dominante del mondo politico palestinese, essere il rappresentante dei palestinesi, così come lo è stato per decenni l'OLP, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina di Yasser Arafat. Cerca quello. Se dovesse arrivare un riconoscimento di carattere politico netto, Hamas potrebbe anche diventare un'organizzazione diciamo solo politica, rinunciare alle armi, ma questa ipotesi però è estremamente remota di fronte a tutto quello che sta accadendo, di fronte a quello che dichiara lo stesso Hamas, ma che dichiarano anche i suoi nemici. Anche perché Hamas probabilmente non riconoscerà mai Israele, potrà raggiungere un accordo di tregua anche a lungo termine, che potrebbe durare anche 20 anni, quindi delle soluzioni di questo tipo, ma da un punto di vista ideologico Hamas non riconoscerà mai Israele, così come Israele probabilmente non riconoscerà mai Hamas. Quindi in questa situazione girano queste voci, è chiaro che l'ala politica di Hamas, anche per la situazione in cui si trova il movimento islamico, che sicuramente anche in difficoltà a Gaza, nonostante dimostri una capacità di resistenza notevole, però ecco, diciamo, in questa situazione vengono fuori tante idee, e tra cui anche questa, ma io non la ritengo al momento assai credibile.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio da Gerusalemme. Michele, nella giornata di oggi australiana, il 13 maggio, Donald Trump a Riyadh incontrerà vari personaggi, tra cui si dice anche l'autoproclamato presidente siriano Ahmad al-Shara Jolani, nonché Abu Mazen, il leader di fatto dell'Arabia Saudita Bin Salman, il presidente libanese Joseph Aoun. Non incontrerà, sembra, direttamente Netanyahu, perché Witkoff è atterrato da poche ore in Israele. Hai parlato di rapporti un po' freddi. Ecco, come collidono i piani della rincorsa del grande Israele di Netanyahu e invece gli obiettivi di Trump in questo particolare momento?
Ma io non sono sicuro che la parola da usare sia contrasti. Il discorso è che Trump, nella sua eccentricità, non so come definirla, qualcuno parla addirittura di follia politica, un presidente che un giorno dichiara una cosa e il giorno dopo l'esatto contrario, che prende delle decisioni che poi vengono smentite dopo un paio di giorni, anche quando sono di eccezionale importanza. Però sta di fatto comunque che Trump ha un obiettivo che tutti abbiamo capito. Trump vuole realizzare degli interessi e dei vantaggi economici per gli Stati Uniti assolutamente evidenti. Parla continuamente appunto di rovesciare il tavolo di quello che noi conosciamo come l'ordinamento internazionale per poter realizzare gli interessi degli Stati Uniti e rifare dell'America quel grande paese che lui immagina, che sogna. Il discorso è che in questo momento Trump viene per questa missione in Medio Oriente sicuramente per parlare di affari. Ci sono in ballo centinaia di miliardi di dollari che i paesi del Golfo potrebbero investire negli Stati Uniti. Però con tutta questa situazione, di cui ovviamente gli analisti fanno delle ipotesi, si fanno dei calcoli. Ecco, si è parlato soprattutto dell'Arabia Saudita che potrebbe fare degli investimenti miliardari a tre cifre negli Stati Uniti, che è quello che vuole Trump. Si è parlato un po' di tutto questo, però è strettamente collegato anche con quello che sta avvenendo a Gaza, quello che sta avvenendo al resto della regione. I paesi arabi, per quanto a mio avviso, esprimo un giudizio personale, non siano particolarmente affascinati o siano particolarmente turbati dalla condizione dei palestinesi di Gaza, allo stesso tempo devono tener conto, questi leader arabi, soprattutto delle monarchie, che le loro opinioni pubbliche, le loro popolazioni invece sono fortemente turbate, amareggiate da tutto quello che sta avvenendo a Gaza, da queste stragi continue, decine di morti al giorno, bambini, donne. Tutto questo è inaccettabile per le masse arabe. I leader arabi, per quanto siano filo occidentali un buon numero di loro e interessati soprattutto agli affari e ai loro disegni strategici, allo stesso tempo devono assolutamente trovare una soluzione per Gaza. Ed è opinione diffusa che questi leader, in particolare quelli sauditi, stanno dicendo a Trump che se vuole realizzare questi affari importanti per gli Stati Uniti deve mettere fine all'azione di Israele, all'attacco di Israele nella striscia di Gaza. Ripeto, sono solo ipotesi, indiscrezioni, voci, ma a mio avviso abbastanza credibili. Quindi Trump sta cercando di prendere leggermente le distanze dalla visione di Netanyahu di arrivare alla distruzione di Hamas, e tra l'altro molti ritengono impossibile, se non a costi umani terribili nella striscia di Gaza, che già vive una condizione orribile, e quindi sta cercando di prendere un po' le distanze perché vuole cercare di fare pressione per arrivare ad una soluzione, ponendo la questione degli ostaggi che non sono stati ancora liberati, e tutto questo però non va nella direzione che vuole Netanyahu. Sta di fatto comunque che la liberazione di Dan Alexander, questo ostaggio che è avvenuta proprio per un negoziato che c'è stato tra Hamas e gli Stati Uniti, ha convinto molti israeliani, quelli che vogliono il ritorno a casa degli ostaggi, che la strada è quella. Infatti immediatamente le famiglie degli ostaggi a Gaza, vivi e deceduti, hanno chiesto a Trump anche oggi di convincere Netanyahu ad andare ad un accordo con Hamas, a fare il possibile per trovare una soluzione politica a questo conflitto.
Nel frattempo, come hai sottolineato, Michele, il numero delle vittime nella striscia di Gaza continua a salire. Sarebbero almeno 17 le persone uccise in attacchi israeliani lanciati stamani, secondo Al Jazeera, vittime che sarebbero decedute in attacchi contro un edificio scolastico usato come rifugio per sfollati nel nord di Jabalia e contro anche una moschea nel centro di Nuseirat. Tra queste vittime ci sarebbero anche dei bambini. Ecco, militarmente ti chiedo quindi, Michele, cosa sta succedendo, anche alla luce del fatto che, appunto, come detto, Netanyahu ha sottolineato quanto questo rilascio di Hamas non rallenterà per niente le iniziative militari di un esercito che ha anche richiamato migliaia di riservisti, e sappiamo quanto la società israeliana sia sensibile a questo tipo di operazioni. Quindi ti chiedo cosa succede sul fronte e come la società israeliana sta continuando ad assorbire questa continua spinta di Netanyahu verso il conflitto.
Ma chiaramente la decisione di Netanyahu di andare ad un'ulteriore offensiva nella striscia di Gaza se Hamas non si dichiarerà disposto ad accettare le sue condizioni per la tregua è stato accolto in Israele sicuramente non con grande favore, perché la questione dei riservisti, di un massiccio con richiamo di riservisti, decine di migliaia per questa nuova offensiva, significa un altro peso per l'economia israeliana, economia che per la verità ha retto abbastanza all'urto della guerra dopo il 7 ottobre 2023, ma è chiaro che quando si richiamano i riservisti, che sono persone non più giovanissime, non sono più ragazzi di 20-21 anni che vanno a combattere, ma sono spesso delle persone che già lavorano, che hanno una famiglia, e questo diventa un peso notevole, e quindi questa decisione di Netanyahu sicuramente non ha non incontra il gradimento di una porzione notevole dell'opinione pubblica israeliana. Ci sono voci addirittura che anche nell'esercito qualcuno spera che Witkoff o Trump riescano a convincere Netanyahu a moderare le sue intenzioni, in modo che questa offensiva carri di Gedeone annunciata poco più di una settimana fa da Israele non veda mai la luce, non venga mai realizzata. Sta di fatto comunque che tutti invece prevedono che Netanyahu farà in modo anche da aggirare l'amministrazione Trump, sempre ammesso, è bene sottolinearlo ancora una volta, che effettivamente Trump sia adesso più propenso ad andare ad una soluzione politica e non ad appoggiare i disegni militari di Netanyahu. Ecco, diciamo la questione è che questa operazione militare, molti pensano, poi alla fine partirà, perché Netanyahu, il governo, un governo di estrema destra, religiosa, preme tantissimo sui vertici delle forze armate per portare avanti questa operazione, che dovrà sostanzialmente rioccupare la striscia di Gaza o gran parte di essa, e nelle intenzioni di Netanyahu tagliare il legame tra Hamas e il resto della popolazione, cosa che potrà avvenire solo con una diversa distribuzione, così pensa Netanyahu, degli aiuti umanitari. Quindi la popolazione palestinese di Gaza, stiamo parlando di 2.300.000 persone, potrà ricevere aiuti solo da contractors americani soprattutto, ma forse non solo americani, e l'organizzazione di una fondazione ad hoc, a quanto pare con sede a Ginevra, che dovranno garantire in determinati giorni, in determinati punti, questa distribuzione di pacchi alimentari, di acqua e di altro e di genere di prima necessità alla popolazione, che rimarrebbe confinata all'interno di degli spazi di accoglienza che sarebbero sovraffollati praticamente con quasi zero risorse, dove 2 milioni di persone rimarrebbero in attesa perennemente di questi aiuti che verranno distribuiti con nuove metodologie. Naturalmente è quasi superfluo dire che le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, le grandi ONG internazionali sono tutte schierate contro questo piano, che dicono potrebbe rivelarsi catastrofico soprattutto per i settori più deboli della popolazione palestinese di Gaza, perché le fasce più fragili come gli anziani, gli ammalati eccetera potrebbero non essere in grado di andare a ricevere questi aiuti che verranno consegnati in determinati punti, e sto facendo solo un esempio tra i tanti che fanno le organizzazioni internazionali. Però, come dicevo, Netanyahu è fermamente convinto di portare avanti il suo progetto, a meno che Hamas non si arrenda totalmente, ma questo, molti lo dicono, è quasi impossibile che avvenga.
Chiudiamo l'analisi su quello che sta succedendo in quella parte di mondo, Michele, spostandoci, andando in Turchia, dove sembra essere finita un'era. Era il 1978 quando Öcalan fondò l'organizzazione separatista curda, il PKK, che sembra essere a un passo dallo scioglimento. Cosa sta succedendo e come dobbiamo leggerla anche questa decisione?
Beh, questa è la decisione che segue quello che aveva annunciato a febbraio Öcalan, quando aveva proposto appunto il disarmo, lo scioglimento, cioè la fine della lotta armata, che è andata avanti per 40 anni circa. Abbiamo anche visto che la Turchia ha reagito cautamente con un certo favore, ma da qui a considerare la chiusura totale di una fase ce ne passa, perché naturalmente ci sono sia possibili ricadute positive per questa decisione, cioè quella più importante è che la Turchia, in particolare Erdogan, che la guerra ai curdi l'ha fatta anche in maniera molto cruenta, non solo in Turchia ma anche in altri paesi, nel nord dell'Iraq, nel nord est della Siria, dove ha mandato le sue truppe e milizie mercenarie siriane a combattere contro i curdi. Ecco, soprattutto dovrà esserci una decisione adesso da parte della Turchia per cercare di chiudere questo conflitto davvero, e serve anche una decisione nei confronti di Öcalan, che non lo dimentichiamo, dal 1999, se ricordo bene, in carcere in Turchia, e che però ha fatto un passo importante, una scelta molto importante e rilevante che la Turchia deve saper cogliere, che potrà avere ricadute positive anche per ciò che riguarda la stabilità nel nord della Siria e nel nord dell'Iraq. E allo stesso tempo però ci sono le incognite, uno lo dicevamo, quello che deciderà la Turchia, ma anche quello che decideranno gruppi all'interno del PKK o delle formazioni curde, che non hanno accettato non tanto l'idea di sospendere la lotta armata, di interromperla, ma il discorso che poi sia stato tutto deciso troppo in fretta, tutto deciso troppo da Öcalan, che lo dimentichiamo è un leader in carcere, un po' slegato, dicono alcuni, dalla realtà sul terreno. Tra l'altro nel Rojava, cioè nella regione curda all'interno del territorio siriano, dove è stato realizzato questo confederalismo democratico, un'altra delle idee importanti di Öcalan, questa autonomia amministrativa, ecco lì i curdi siriani, definiamoli così, non sono molto convinti che questa decisione del PKK riguardi anche loro, le loro milizie armate, e quindi è una situazione dove ci sono ancora troppi punti interrogativi per poterla dichiarare conclusa.
E vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi. Nel frattempo, Michele Giorgio, grazie e buonasera.
Grazie a voi e buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.